un peluche, un giornale, una maglietta, mutande, misto a sangue, ed era un tappeto sparso per terra. C'era l'altra cosa che mi ha lasciato impietrito. Mi ricordo che mi sono fermato e mi hanno da dietro spinto, insomma, c'era qualcuno che voleva salire. Mi ricordo questa macchia sul muro delle scale, sulle scale, il sangue sulle scale. E io non sono rimasto tanto, le dico la verità, perché era molto pesante in quel momento stare in quella situazione, perché io sono entrato che non c'era nessuno e c'era solo questo tappeto di oggetti normali macchiati, misti a sangue. C'erano diari, piccoli quaderni per appunti, c'era questo, mi ricordo questo piccolo oggetto, diario, non so come chiamarlo, piccolino, tutto sporco di sangue. Non era tanto la grossa chiazza di sangue che no, ovviamente, ma il sangue non mi fa impressione di per sé. Se ci fosse stato un lago di 20 metri di sangue mi avrebbe fatto meno impressione. Quello che mi ha fatto impressione è questa diffusa percezione di una violenza che c'era stata, cioè si odorava, c'era un odore di sangue prima di tutto, cosa che veramente è una cosa che mi ha sconcertato, e c'era questa percezione di questa violenza avvenuta sostanzialmente. Chiedo scusa se non posso essere preciso, quello che ho di quei momenti sono un'immagine molto angosciante e una serie di piccoli flash su tante piccole situazioni. Se mi chiedeste dov'era quel quaderno macchiato di sangue, non saprei dirgli
No, le si
dov'è.
può chiedere forse, facendo riferimento al suo occhio clinico, alla sua esperienza, di medico, se quelle tracce di sangue le apparivano, tracce, risalenti nel tempo o se, venivano collocate da lei sotto il profilo medico a avvenimenti recenti e che potevano legarsi a quella che lei ha definito violenza che si sentiva almeno.
Allora, questo so che allora, il sangue che ho visto non era sangue vecchio, era sangue fresco, era visibilmente sangue fresco, relativamente fresco. Io conosco perché ho letto sui giornali, se mi permette, questa ipotesi che è stata avanzata sul fatto che molte delle ferite delle persone.
E la domanda è
Io non so
precisa, è un
come
tema
portare.
aperto,
No,
insomma.
è la risposta che sta andando oltre perché non è un
Certo,
perito, anche se
chiedo
professionalmente
scusa,
certamente,
io
ma
non
lei ci
so.
dica quello che ha visto, ecco, poi le
Certo.
ipotesi le lasciamo a chi. Grazie.
Peraltro, quello che stavo per dire era sulla base di quello che ho visto. In quel momento ho visto questo, sostanzialmente. Nei giorni precedenti ho visto e non ho visto cose, penso rilevanti. Ho visto le persone che erano in quella scuola il venerdì e il giovedì. Mi ricordo questa scena perché penso che sia rilevante, boh, non so, io ve la dico tutto il più. Mi ricordo, perché a me sembra surreale, è uno dei ricordi grossi che ho di questa cosa. Questi ragazzi, questo prima ovviamente dell'eruzione, giovani, che facevano queste esercitazioni da pacifisti, per intendersi, c'erano 7-8 ragazzi che facevano i manifestanti. E c'erano 4-5 altri ragazzi, ma veramente ragazzini, mi viene da dire, in maniera assolutamente affettuosa e non dispregiativa, che facevano dei poliziotti che picchiavano. E l'addestramento consisteva nel non reagire a una persona che ti picchia e come fare in modo che questa non si arrabbia ancora di più. Lo dico perché io questa immagine ce l'ho stampata e queste erano persone che almeno i giorni precedenti dormivano lì, ce l'ho stampata in faccia in rapporto a quello che effettivamente è successo. La seconda cosa che vorrei dire è che la sera, io sono arrivato alle 6, alle 7 in ambulatorio, fra quel momento e il momento dell'eruzione della polizia, io non ho visto persone ferite gravi, non le ho viste in ambulatorio, non le ho viste per strada, perché sono andato anche per strada a bermi una birra, a fare quattro chiacchiere, dalla finestra soprattutto non le ho viste nella scuola di fronte. Non ho visto nessuno dalla scuola o da altre parti è venuto a farsi curare una cosa grave, cioè non abbiamo avuto persone con una frattura che sono venute da noi. Mi rendo conto che non sono un perito, è vero, però io mi occupo di terapia del dolore, mi sento di escludere che una persona con una frattura, sapendo che ci sono dei medici a 20 metri, non si rivolga a noi. Mi sento di escludere che ci sia una persona in grado di fare una cosa di questo genere. Per questo chiedo scusa, prima mi era venuta da fare questa digressione.
Questo suo sopralluogo alla Pertini termina, lei
questo
si reca in tutti i piani o soltanto...
Vado a un piano di sopra, non vado oltre, non è un sopralluogo approfondito il mio, perché era in quel momento veramente angosciante. Esco e torno dall'altra parte, torno fuori sostanzialmente. Devo dire un po' sconvolto dalla cosa che avevo visto. A questo punto io non sarei più andato via di lì per una questione di, è un po' difficile da spiegare, c'era una sorta di responsabilità morale nel dover stare lì, non so bene perché, lo dico perché poi a un certo punto in realtà relativamente presto, tipo un'ora dopo, io ero combattuto dal fatto che c'era mia moglie incinta a casa da sola in una situazione che lei ovviamente l'ho chiamata, particolarmente in ansia, per cui io dopo un'oretta o due dopo il mio ingresso, ora il tempo preciso non glielo so dire, sono andato via e sono tornato a casa.
Non ha più fatto ritorno nella scuola
il giorno Pascoli, dopo
nella scuola Pascoli?
Il giorno dopo sì, nel senso io
no,
sono...
quella sera.
Ah no, quella sera no.
Cioè dopo
no, basta.
Si trattiene fuori, ma sì. non rientra nella scuola.
Poi sono entrati ovviamente tutti, per cui a quel punto non c'era bisogno sostanzialmente. Noi siamo entrati con l'idea c'è qualcuno che ha bisogno di noi. In realtà non c'era nessuno che aveva bisogno di noi e noi siamo rimasti scioccati da quello che abbiamo visto. Ripeto, perché un conto è entrare in questo posto quando ci sono 20 persone che in un certo senso... Un conto è entrare in questo posto deserto e vedersi questo tappeto di... oggetti sporchi di sangue dappertutto, sostanzialmente.
Grazie, dottore, non avrei altre domande.
Prego. Le parti civili hanno domande? Prego.
Grazie. Avvocato Robotti, parte civile. Dottor Costantini, mi scusi, lei prima ha accennato a un'attività di legali nella scuola Pascoli. Lei ha avuto modo di vedere se c'era un'attività nei giorni in cui ha prestato servizio continuativa, sia per le strade sia soprattutto nella scuola Pascoli, di legali?
Sì, erano... Sì, c'era un'attività continuativa, nel senso che c'erano continuamente legali presenti, non so cosa facessero obiettivamente, le dico la verità, però erano continuamente presenti sia nella stanza accanto alla nostra, la stanza dei legali era proprio la stanza comunicante con la nostra, uscendo a destra per intenderci. sia per le strade di Genova, in molti casi ci siamo trovati affiancati a dei legali sostanzialmente.
E lei ha avuto modo di vedere che ci fossero delle attrezzature, parlo di computer, telefoni, anche di vedere della documentazione cartacea o altre cose relative a questo lavoro in questa stanza di cui stiamo parlando?
Sì, sì, c'era sicuramente, c'era sia documentazione cartacea che computer. Tra l'altro la cosa mi ricordo benissimo, perché quando, come raccontavo prima, sono andato di là a cercare, a vedere chi degli avvocati si sarebbe fermato, gli avvocati erano davanti al computer, per cui me li ricordo come i computer, ed erano integri. Mi ricordo anche assolutamente bene, in maniera precisa, che quando sono tornato su all'uscita i computer, a parte che abbiamo sentito dei rumori mentre eravamo bloccate, di cose che si rompevano, vetri, cose cadute e così via. Ma quando sono andato nell'altra stanza i computer erano sfasciati. Mi ricordo benissimo questa immagine, sia di uno schermo sfondato, sia di questo hard disk completamente divelto sostanzialmente. Però i computer degli avvocati erano in pessima condizione, se mi passa il termine.
Rispetto a questo, lei in questa stanza, che era a fianco della sala medica, lei ha potuto constatare delle differenze di trattamento per quanto riguarda le attrezzature tra quelli che lei sapeva destinati all'attività dei legali e gli altri?
Guardi, io sulle altre stanze che componevano l'edificio...
Mi scusi, nella stessa stanza, siccome...
No, non sono in grado di fare una distinzione fra... c'erano dei computer, alcuni sì, altri no, obiettivamente. Cioè c'era una differenza di risultato, perché io non sono in grado, magari per quanto ne so,
sì, per quanto
possono essere stati gli avvocati,
cioè,
a romperseli da soli, però io ho visto prima e dopo sostanzialmente, e dopo erano completamente, cioè di là era sfasciato tutto, per esempio, cosa che da noi non è successo. Il poliziotto dentro è stato molto corretto, non ha assolutamente fatto nulla di nessun genere.
E rispetto a questo, stava dicendo prima, ha visto delle differenze rispetto a quella stanza dove si svolgeva l'attività dei legali rispetto al rompere, alla devastazione, diciamo, delle apparecchiature e altre stanze della scuola Pascoli che lei ovviamente abbia visto prima dell'irruzione, insomma, non dico nei giorni precedenti?
No, perché non sono in grado di dare delle differenze di questo tipo, obiettivamente.
Va bene. E l'ultima domanda, lei ha detto di aver chiamato poi l'avvocato Ballerini, lei ha conoscenza sia la notte del 21, tra il 21 e il 22, quando c'è stata questa operazione di polizia, sia nei giorni precedenti di episodi a sua cognizione diretta, comunque episodi nei quali gli avvocati che hanno cercato di esercitare il proprio ruolo di professionisti, di avvocati, qualificandosi, sono stati impediti a farlo, e anche eventualmente di episodi in cui addirittura sono stati oggetto di aggressioni da parte di esponenti delle forze dell'ordine?
Guarda, in questo momento episodi specifici, dovrei far mente locale bene, in questo momento episodi specifici sia il venerdì che il sabato obiettivamente non me ne viene in mente. Devo dire che mentre lei mi diceva mi è venuto in mente che a un nostro collega è stato impedito di svolgere la propria attività da medico, nel senso che è stato picchiato per strada. Penso che sia comparso su tutte le televisioni, sono un medico, e l'esito questo che ha avuto. Chiedo scusa, ma non mi ricordo episodi di questo genere. Mi sento di escludere, ma non me le ricordo io.
Bene, l'ultima domanda, signor Presidente. Lei, rispetto a questa attività di assistenza legale, ora io non so se lei ha conoscenza dei rapporti tra il Genoa Social Forum, tutte le varie associazioni che aderivano e via dicendo, comunque sa se, al di là del fatto che avvenisse sotto l'egida del Genoa Social Forum, l'attività era in qualche modo coordinata, il reprimimento degli avvocati, il loro smistamento, insomma, è cosa dall'Associazione dei Giuristi Democratici, conosce degli avvocati dell'Associazione dei Giuristi Democratici che svolgevano questo tipo di servizio in quei giorni?
Non so, c'era l'Associazione dei Giuristi Democratici e il lavoro, l'attività degli avvocati era sicuramente, uso questo termine, istituzionalizzata all'interno del Genoa Social Forum, così come la nostra sostanzialmente. C'era una certa similitudine fra le due cose. Io non sono in grado di dire singole persone che appartenessero ai Giuristi Democratici, ho visto parecchi avvocati, non sono proprio perché è è un'attività che è lontana dalla mia, francamente, non sono in grado di dirlo.
Va bene, grazie dottor Costantino, ho concluso, signor Presidente.
Altre domande?
Sì, prego. Soltanto brevissimamente, avvocato Tartarini. Buongiorno, dottor Costantini.
Buongiorno.
Lei a un certo punto prima ha detto, quando descriveva il suo ritorno nell'ambulatorio dopo aver curato questi due ragazzi nella palestra della scuola Pascoli, diceva nel frattempo i miei colleghi erano stati liberati. Ecco, se ci volesse spiegare perché ha utilizzato proprio questo termine.
Ma ho detto liberati perché in realtà non eravamo in una situazione in cui, formalmente il poliziotto che è entrato nella stanza non ha detto tipo siete in arresto, siete in fermo, non dovete, non potete uscire di qua, eccetera, eccetera. Non l'ha detto, ma nessuno di noi ha pensato di chiederglielo, nel senso che era una situazione così implicita che una richiesta di questo genere sarebbe stata, io personalmente non gliel'avrei chiesto, perché in quel contesto sarebbe sembrato provocatorio e uno rischiava anche di prendere delle botte. Era implicito che c'era un poliziotto con un manganello, con un casco, che ci aveva appena preso i documenti e portati fuori, che stava in piedi davanti alla porta e che ci diceva spegnete i cellulari, state lontani dalle finestre. Mi sono sentito prigioniero in quella situazione, ma mi sono sentito, devo dire che era il problema minore in quel momento, però era visibilmente, nessuno di noi ha mai preso in considerazione l'idea di poter, neanche di poter dire vado al gabinetto, francamente, perché
Grazie. Invece riferimento all'avvocato Ballerini, lei poi quella sera l'ha incontrata, ha saputo se era giunta sul posto?
Io l'avvocato Ballerini sono andato giù per, l'ho cercata per, non dico, ora lo dico amichevolmente, per strozzarla, nel senso che l'avvocato Ballerini non è arrivato, nel senso che lei mi aveva assicurato che sarebbe arrivata, io l'ho chiamata e lei non è arrivata. Per cui quando l'ho vista, non le ho detto, eravamo tutti molto tesi quella sera. Ora, non è che sono stato molto amichevole nell'approccio, perché ci siamo sentiti un po' abbandonati in quella situazione. Lei mi ha detto che non era potuta arrivare perché gli avevano impedito di arrivare, per cui rientrava nel quadro di quella sera sostanzialmente.
Grazie, le faccio un'ultima domanda. Lei prima ci ha riferito che come medici di questa struttura avevate deciso di tenere un registro, cioè la vostra prima uscita venerdì mattina o la seconda venerdì mattina avevate deciso di tenere un registro e quindi in questo registro cosa avreste dovuto trasferire, se facevate dei referti, se tenevate in conto delle persone curate, eccetera, se ci può descrivere insomma qual era la situazione.
Devo dire che mi viene da sorridere l'idea quando noi abbiamo deciso di di prendere nota di tutte le attività, non dico ora ho usato il termine registro, eventualmente di refertare quello che facevamo, perché questo dopo 5 minuti in via Tolemaide, neanche 5 minuti, dall'inizio delle cariche in poi fino alla sera fino alla domenica mattina nessuno di noi, non è riuscito neanche a respirare, per cui l'idea di dover, in quella situazione l'idea anche solo di prendersi su un pezzettino di carta nota di quello che uno stava facendo era al di là del bene e del male, era assolutamente impensabile, impossibile. Il discorso del referto è un discorso importante, perché noi avremmo voluto refertare tutto quello che abbiamo visto, perché questo sarebbe, secondo noi, era nell'interesse delle persone. Noi abbiamo scritto un libro, non a caso, che ha un titolo, alcuni sanitari, quelli che siamo riusciti a rintracciare, che si chiama Obbligo di referto, che riporta pari pari, in una maniera, direi fra virgolette, senza nessun aggiustamento, diciamo, letterario, le nostre testimonianze, e l'abbiamo chiamato Obbligo di referto proprio perché noi eravamo pieni di sensi di colpa fino a qua per non essere riusciti a fare dei referti a delle persone che ne avrebbero avuto bisogno. L'abbiamo chiamato Obbligo di referto, e nell'introduzione c'è proprio scritto: è un tentativo di risarcimento morale, generale, non so, nei confronti di tutte le persone a cui abbiamo dato soccorso, in cui la situazione ci ha impedito di svolgere la nostra funzione di medici fino in fondo. E questo era il motivo di quel titolo, sostanzialmente. Per dare un'idea di quelle giornate, c'è una ragazza che non ho curato, ma con cui ho parlato a lungo, e che compare in un film sul G8, quindi credo che sia Gli Atti, io credo che voi l'avrete vista, ed è un dialogo che si svolge nella palestra della scuola Pascoli. Questa ragazza, nel filmato, è vista di fronte, in realtà dietro la telecamera ci sono io e ci sono altri medici. Questa ragazza, per dire anche l'attività che abbiamo svolto e il senso di quelle giornate, questa ragazza testualmente dice, cito a memoria: io so benissimo che se vado, il dottore mi ha detto che io rischio la vita se non vado in ospedale, ne sono assolutamente consapevole, ma io l'idea di poter essere anche ipoteticamente fermata non riesco a sopportarla, per cui andrò a casa mia in queste condizioni anche se i dottori mi hanno detto che è rischioso. A monte di questa dichiarazione, noi siamo in 6 o 7 medici dietro la telecamera e abbiamo appena finito di, io mi ricordo che l'ho pregata in tutti i modi di andare in ospedale, perché questa persona aveva, a parte una schiena e un corpo che era talmente rosso dalle botte da far paura, ma quello era il meno. Questa ragazza aveva perso conoscenza, per cui era da ricoverare. Questa ragazza aveva una probabile frattura allo zigomo, era una maschera di sangue. Questa persona abbiamo provato in tutti i modi a convincerla che nella sua situazione doveva andare in ospedale. Questa persona ha fatto questa dichiarazione. Il senso del nostro lavoro e della nostra funzione lì sta, credo, meglio di tante cose che posso dire io, nella dichiarazione di questa ragazza.
Io non so se è di interesse per il Tribunale, c'è una, è reperibile in qualunque libreria, non c'è problema.
Avete altre domande?
Sì, Presidente, scusi, Avvocato Taddei, sono una domanda al Dottor Costantini. Le volevo chiedere se, una precisazione, se quando lei è andato al piano superiore, quindi ha riferito di essersi recato solo al piano superiore, quello della palestra, diciamo, ha quindi percorso delle scale, se si ricorda qualche particolare delle scale.
Me ne ricordo uno e penso che me lo ricorderò per sempre, a parte che non c'era solo, c'era il sangue sulle scale, sul muro, che lì per lì io l'ho guardato e non capivo, non ho realizzato subito, cioè, e in realtà quel sangue era, cioè, parlava da solo su quello che era successo, perché era un sangue, era una striscia di sangue sulle scale, sostanzialmente. Cioè, si vedeva che qualcuno era stato trascinato.
Sì, sì.
Ora, questa...
Ecco, no, volevo chiedere se, con riferimento agli oggetti che sono stati, se si ricorda qualche oggetto particolare rispetto a quelli che sono stati, che ha descritto prima,
cioè.
E poi eventualmente volevo mostrare una foto che ha acquisito agli atti per vedere se riconosce i luoghi e le cose, una foto che ho già prodotto alla scorsa udienza, se ha visto quella scena. Quindi tanto le chiedo se ha visto altri oggetti, oltre gli oggetti personali che recassero queste tracce di sangue.
Io ho visto un gran tappeto di sacchi a pelo, vestiti di tutti i tipi, dagli intimi a pantaloni, a magliette, a camicie, disseminati di oggetti di carattere personale e basta.
Ecco, volevo mostrare al test la foto che è già stata prodotta, che è tratta dal reperto 90, foto 137 JPEG, già depositata in cancelleria. Se possibile visualizzarla, l'avevamo preparata per tempo. E solo chiedere al test se ricorda.
Se l'avvocato ha portato di mano la fotografia.
È pronta da visualizzare.
Pronta?
Grazie. Prego.
Posso venire?
Non avevo capito che era già.
No, l'avevamo preparata, inserirla. Sì. L'ho preparata nel frattempo, per non essere ripreso da lei.
L'oggetto, la camicia, insomma, questi oggetti di per sé non me le ricordo, macchie di questo genere sì.
Non ho altre domande, grazie.
Altre domande da parti civili? No. Allora passiamo alle difese.
Sì, avvocato Di Bugno, difesa Luperi. Senta, ritorniamo al momento dell'eruzione, no? Lei si affaccia alla finestra e vede il momento nel quale la polizia entra nel cortile nella scuola?
No.
Non lo vede. Senta, lei in quel momento, quando ha affacciato alla finestra, no, è insieme a un'altra persona, alla sua collega?
Sì, c'erano altre persone. Sì.
Battifora e collega?
Sì, sì, era un'infermiera, sì.
Sì, la battifora rimane alla finestra, che lei si ricorda?
Non glielo so dire, guarda. Probabilmente c'erano anche altre persone alla finestra, io non riesco a ricordarmi.
Lei è l'unico che si stacca dalla finestra per fare la telefonata?
Io mi ricordo che io mi stacco dalla finestra, non sono in grado di dire se altre persone si staccano o no. Pensi che io di tutti quegli istanti non sono in grado di dire, ho delle immagini come se avessi a fuoco.
Non te lo ricorda?
Non me lo ricordo.
Senta, un'altra precisazione, una volta che passano le macchine della polizia, quel passaggio della polizia verso le ore 22, il primo episodio che ha raccontato, le prime cose che ha detto, ecco, lei successivamente poi è tornato in strada?
Sì, sono andato giù in strada, era un continuo andare su e giù. Non...
Com'era il clima in strada, rilassato?
Il clima era del tipo... Perché hanno fatto una cosa di questo genere? Che senso ha? Era veramente... Ora, non c'è stato nulla di rilassato da venerdì mattina a domenica, ovviamente.
No, perché...
Però non c'era aggressività, c'era...
Mi scusi, dottore, ho usato questo termine, perché lei prima ha detto, cito testualmente, sono andato per strada a bere una birra e a fare quattro chiacchiere dopo che era passato... Ecco.
Ah sì,
ecco perché le chiedo, c'era una situazione di tensione dopo che c'era
una situazione di tensione normale, ma non particolarmente rilevante da questo punto di vista. Più che altro tutti discutevano sul significato di quel passaggio delle macchine.
Che ore saranno state quando è passata la polizia e lei dopo è sceso in strada?
Guardi, non sono in grado di dare nulla sulle ore di quei tre giorni.
Senta, lei prima ci ha detto di una preoccupazione, cioè dell'idea che il passaggio della polizia fosse l'avvisaglio di qualcosa che poteva succedere di più grave, è così, ho capito bene?
Sì. In realtà il mio primo pensiero non era, come? Qua ci sono dei manifestanti, è stato ucciso un manifestante. È morto, è stato ucciso un manifestante, ci sono stati scontri per due giorni, siamo alla fine, qua c'è una concentrazione di manifestanti, in una strada stretta passano due macchine della polizia. Io ho pensato, questi cercano qualcuno che li prenda a calci la macchina, si trovino bloccati e arrivano degli altri poliziotti.
Ecco,
è quello che io ho pensato.
Lei poi è sceso in strada, era solo lei a avere questa convinzione o era una convinzione diffusa?
La convinzione diffusa era che quella era una, stata una provocazione.
Ecco, la convinzione che potesse succedere qualcosa dopo, si radicava solamente sul passaggio delle macchine o vi era qualche altro particolare, qualche altro indizio che faceva a lei ritenere che potesse accadere una cosa di questo tipo?